Ciao a tutti e bentrovati con un nuovo episodio di Pagine Ossa, il podcast di cui sono sicuro non potete più fare a meno. Io sono Frank e oggi parliamo della serie TV dell'anno. Ma che dico della serie TV dell'anno? Parliamo della quarta stagione della serie TV dell'anno, ma no, parliamo della seconda parte della quarta stagione della serie TV dell'anno. Oggi concludiamo con la seconda parte, ma facciamo un'analisi generale di tutta la quarta stagione di Stranger Things. Stranger Things, l'opera Netflix di punta, la mucca da mungere di Netflix, il cult l'ho diventato già con la prima stagione, è stato creato un mondo attorno a questa serie, con libri, romanzi, fumetti, videogiochi, c'è stato praticamente di tutto ed è un successo che io reputo meritato, nonostante molti siano degli haters di Stranger Things proprio per il suo effetto Amarcord che ha nei confronti degli anni 80, i mitici anni 80, ormai una decade divenuta cult quanto Stranger Things stesso. Stranger Things è sempre stato una serie TV presa nell'insieme di cuore, di sentimento. Sì, è un dark fantasy dalle tinte horror, dalle tinte teen, dalle tinte drama and comedy che si fondono, dalla forte componente fantascientifica, però rimane un dark fantasy per tutti gli elementi che la caratterizzano. Un dark fantasy adolescenziale, nel senso che è basata su dei prima preadolescenti che diventano adolescenti, comunque teen, estremamente teen. E l'essere teen di Stranger Things la rendeva però non all'acqua di rose, ma molto di cuore, almeno io la consideravo molto di cuore. Prima stagione su tutte, poi anche per la maggior parte la seconda, la terza un po' meno, però la terza con un finale che veramente era al bacio per l'effetto drammatico che portava con sé, sempre di cuore, senza quell'oscurità latente, anche se si iniziava già a notare, che poi troviamo nella quarta. Stranger Things 4 è una stagione estremamente oscura, una stagione in cui c'è un'evoluzione dei personaggi che appunto si affacciano, si stanno iniziando ad affacciare all'età adulta. Una delle cose che mi aveva sempre stonato però era il contrasto tra l'età stessa dei personaggi, sono passati ricordiamoci pochi mesi, 8-9 dagli eventi di Stranger Things 3, e l'età invece degli attori, che ovviamente avevano 3 anni in più sul groppone, quindi non si rispecchiavano più le proporzioni. E questa è una cosa che a me aveva fatto un po' storcere il naso. Perché? Perché appunto il comportamento degli attori, in quanto esseri umani, non era sincronizzato con quella dei personaggi stessi. Quindi c'era qualcosa che non mi tornava, qualcosa che continua a non tornarmi, anche se in questa seconda parte, con 2 episodi, dalla lunghezza stratosferica molto diversa, cambia proprio il formato. L'ottavo lungo 1 ora e mezza, il nono 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza, non ricordo ora sinceramente, insomma cambiano un po' le carte in tavola e si mostrano come blocco che ha tutto il tempo per sviluppare quello che i Duffer Brothers avevano intenzione di sviluppare, prendendosi tutto il respiro di cui c'è bisogno, ed è un respiro che secondo me ha fatto molto molto bene alla stagione, facendole fare un salto di qualità che io avevo già notato nell'ultimo episodio della prima parte, ovvero il 7. Vengono date molte spiegazioni, alcune in una modalità che non mi è piaciuto, attraverso il classico spiegone dove il cattivo perde tempo per spiegare tutto quello che è successo. Ci stava ma non ci stava, nel senso, poteva essere distribuito meglio questa quantità di spiegazioni, questa quantità di informazioni. Piccola nota, stoppo. Ci saranno degli spoiler, quindi se non avete ancora visto gli ultimi 2 episodi di Stranger Things, non ascoltate e o guardate l'episodio del podcast. Comunque dicevo, alla fine ci ritroviamo con un'oscurità che emerge, non soltanto dal punto di vista visivo e narrativo, con appunto gli elementi splatter, gli elementi violenti, il sangue, gli elementi horror di cui ho già parlato nello scorso episodio in cui parlavo della prima parte, però anche l'oscurità latente nel cuore di ogni singolo personaggio, anche del più puro, tranne Dustin. Dustin rimane il più puro in assoluto, mascot indiscussa di Stranger Things. Però c'è dell'oscurità in tutti. L'avevano notato già in alcuni personaggi, l'avevano notato per esempio in Lucas, l'abbiamo sempre in un certo qual modo notato in Mike, e lo notiamo ancora di più. però notiamo che sono presenti anche in personaggi molto particolari come Will. Will dilaniato dall'amore verso il suo migliore amico, un amore che non può confessare, che deve tenere represso nel suo cuore. L'oscurità presente in Jonathan, che in questa quarta stagione si è dedicato alle droghe e che si è distaccato persino dal suo amato fratellino. È bellissimo, appunto, un ritorno di cuore, lo abbiamo quando i due si confrontano e alla fine si abbracciano, un momento veramente bello che ci riporta un po' alla prima stagione, alla prima e seconda stagione di Stranger Things. L'oscurità presente in quella poverina di Max. Max che diventa vittima sacrificale, capro espiatorio per Vecna, che la sfrutta per poter aprire il portale definitivo che potrebbe riversare l'inferno del sottosopra nella realtà nostra. Una Max che alla fine finisce in coma. Per fortuna non è morta. 11, che poi il personaggio in cui oscurità e luce si intersecano in maniera più evidente, alla fine la salva, però la ritroviamo in coma ed è per me stato un colpo al cuore terrificante, un po' come vedere uno Steve, che è l'altro mio personaggio preferito insieme a Max di tutto Stranger Things, trovarsi con un pugno di mosche in mano quando il noiosissimo Jonathan torna e la donna con la scopa dietro, capite benissimo quello che voglio dire, Nancy si ritrova di nuovo a dover iniziare questo idillio che ormai non è più un idillio. Spero che nella quinta stagione, che spero vivamente abbia dei toni apocalittici, perché ci vuole una bella apocalisse come viene preannunciato negli ultimi minuti del nono episodio della quarta stagione. Voglio un vero Mad Max, come era stato anticipato precedentemente, e spero che appunto questa storia tra Jonathan e Nancy trovi il giusto finale nella quinta stagione, visto che nella quarta Steve, poverino, un altro di quei personaggi che aveva un'oscurità che ha pian piano, a cui ha pian piano rinunciato nel corso, ha fatto un percorso inverso. L'oscurità di Steve si è andata spegnendo in un certo qual modo. Persino un personaggio che comunque io adoro, che per me è un grandissimo personaggio perché è simpatico, è fresco, aggiunge quelle note di comedy ad una stagione appunto oscura come la quarta. Sto parlando ovviamente di Robin. Dicevo, persino Robin ha una sorta di lieto fine con quell'oscurità che sembra finalmente liberarla dal peso che lo opprimeva per la sua condizione omosessuale e l'impossibilità di trovare qualcheduno che potesse essere un compagno di vita sentimentale per lei. Speriamo bene, perché Robin se lo merita. Tutti questi personaggi dimostrano di avere un lato oscuro con cui devono fare i conti, con cui devono confrontarsi, ma i personaggi con questo lato oscuro più preminente sono ovviamente i due principali, l'eroina 11 e l'antagonista, il nemico, il cattivo 1, Vecna, chiamatelo come volete. E vorrei un attimo soffermarmi su loro due. Partiamo da Vecna. Vecna è un mostro. Vecna era un mostro ancor prima di diventare Vecna, ancor prima di diventare uno. Era un mostro sin da bambino. Però la parte di luce presente in lui c'è. Quella luce che lo porta a riconoscere come sbagliato un mondo pieno di dolore e ingiustizie. Un mondo contro cui lui si vuole ribellare. Ma poi è saltato dai suoi poteri, esaltata dalla carica divina che scaturisce in lui grazie ai suoi poteri, la sua sensazione di poter essere un dio, di dover cambiare il mondo rendendolo a sua immagine e somiglianza, un'immagine e somiglianza distorta, perché lui è una persona distorta, è stato caratterizzato come un sociopatico, è stato caratterizzato come un serial killer, ricordiamoci di questo, però non per questo è un personaggio tout court negativo, è un personaggio che soffre, un personaggio che ha bisogno di modellare come demiurgo la realtà a suo volere, per renderla come lui pensa dovrebbe essere, per essere appunto accettata e accettabile. Cosa che fa con il sottosopra, quando viene spedito nel sottosopra da 11. E nel sottosopra noi scopriamo finalmente delle cose, ovvero di come tutto esistesse già. I demogorgoni esistevano già, probabilmente quei pipistrelli demogorgoni terribili e bellissimi esistevano già. Anche il Mind Flayer esisteva già, anche se non aveva la forma del Mind Flayer, era quel turbinio di particelle, di oscurità, di fumo che vediamo anche nel laboratorio dei russi in questa quarta stagione. Un Mind Flayer che appunto viene modellato da uno, da Vecna, che lo trasforma in una sorta di ragno gigantesco proprio per la sua ossessione verso i ragni. Scopriamo quindi che il Mind Flayer è Vecna, però Vecna non è il Mind Flayer, nel senso gli ha dato soltanto una forma e ha permesso al Mind Flayer di poter trasmigrare la sua coscienza, però il Mind Flayer è sempre esistito. Ha soltanto raggiunto la sua forma finale grazie a Vecna. Vecna si scontra e si confronta con 11. 11, che io continuo a ritenere un personaggio orribile, non mi piace, sarà anche colpa dell'attrice che non mi piace, lo so, andrò controcorrente, piace a tutti, però io veramente non la sopporto. 11, che l'aveva già dimostrato in passato, però lo dimostra ancora di più in questa stagione, soprattutto nei due ultimi episodi, ha un lato scuro che è poi l'origine di tutto. È stata 11 ad aprire il primo portale durante la prima stagione, ma scopriamo che è stata 11 a creare il sottosopra come lo conosciamo, a creare Vecna. Sì, uno esisteva già, però non era Vecna, non aveva le possibilità che aveva Vecna di fare del male. Tutto il male che abbiamo visto nelle prime stagioni, al di là di quell'umano rappresentato dall'esercito e poi in questa quarta stagione rappresentato anche dagli adulti che non capiscono niente, che sono vittime di loro stessi, alla kinghiana maniera, pensiamo a It, pensiamo ad Mist, pensiamo a degli adulti che non capiscono e si rivoltano nella loro ignoranza contro la realtà, contro quello che hanno attorno e che non riescono a guardare, quindi la trasfigurano a seconda della loro possibilità. Gli adulti che appunto sono completamente distanti dai ragazzi e quando non sono completamente distanti li trasformano a loro immagine e somiglianza, un po' come è successo anche a uno che è diventato a immagine e somiglianza di Bennett in un certo qual modo. Comunque dicevo, 11 ha un lato scuro potentissimo, è stata lì l'origine di tutto e si confronta contro questo lato scuro che è rappresentato anche dalla incapacità di agire. 11 ha questa incapacità, l'ha dimostrato più volte nelle altre stagioni, lo ha dimostrato in particolar modo in questa. 11 non sa reagire, non sa controllare e contrastare il dolore, ha bisogno sempre di una spinta. E questo è una cosa positiva e negativa allo stesso tempo. Negativa perché ci dimostra la pochezza di questa eroina, che non è un'eroina vera e propria. Lo diventa quando l'ambiente circostante la porta a essere tale, quando il cuore, il sentimento, la porta a essere tale. E quindi il protagonista vero e proprio in questa stagione il cuore, lo dice anche Will a Mike quando gli dice tu sei il cuore del nostro gruppo, però è il cuore il centro stesso di Stranger Things, è il cuore il centro stesso di questo di questa serie, che non può essere giudicata in queste quattro stagioni perché appunto ce ne sarà una quinta e spero appunto conclusiva. Sapete benissimo che una serie TV può essere giudicata soltanto nel suo insieme, nella sua totalità. Altra cosa che io reputo assolutamente interessante è la capacità di dimostrare quanto i personaggi si prodighino verso l'abbandonare l'adolescenza, si affacciano all'età adulta, proprio attraverso il parallelismo che viene fatto tra gli eroi ragazzini e gli eroi adulti. In realtà le linee narrative sono tre, però se vogliamo prenderle in questo senso sono due, appunto i ragazzini che affrontano il male da soli, senza nessun adulto che sia dalla loro parte, anzi gli adulti li ostacolano, e gli adulti che allo stesso tempo affrontano su una linea parallela le vicende con cui tutti si devono confrontare, e alla fin fine queste due linee parallele apparentemente inconciliabili trovano un punto nell'infinito con cui incrociarsi, intrecciarsi, e soltanto poi nei minuti finali avremo un ricongiungersi dei due gruppi, un ricongiungersi che li porterà poi a prepararsi per la battaglia finale con un Vecna che ovviamente Non è stato sconfitto, nonostante quello che appunto gli dica 11, non è stato battuto, anzi Vecna probabilmente, ma questa è una mia ipotesi, si trova sulla Terra e sulla Terra potrà muovere tutte le mostruosità che dal sottosopra sono arrivate sul nostro piano. E questa è una cosa interessante che si sviluppa pienamente in questi due ultimi episodi che appunto si dimostrano il vero nucleo, la parte principale di una stagione e sono la parte migliore di questa stagione. Direi gli ultimi tre, il 7, l'8 e il 9 sono gli episodi che mi fanno amare e apprezzare questa quarta stagione di Stranger Things. Per non parlare poi di un personaggio che è stato introdotto in questa stagione e a cui purtroppo dobbiamo rinunciare. Dico purtroppo perché mi era piaciuto veramente tanto, sto parlando ovviamente di Eddie. Eddie che anche lui caratterizzato da un'oscurità preminente si dimostra poi nel suo percorso un eroe e quindi riuscirà a liberarsi da questa oscurità. La cosa triste è che il suo percorso e il suo modo di liberarsi dell'oscurità lo porterà poi alla morte, una morte veramente tragica, ma che dimostra ancora una volta il cuore, un cuore che risalta soprattutto nelle ultime parole che lui e il suo amico ormai, il suo migliore amico potrei quasi dire, Dustin, si scambiano parole molto affettuose e che veramente riescono a sciogliere quell'oscurità che notiamo da sempre in lui e che caratterizza appunto Stranger Things 4. La migliore stagione di sempre, la quarta stagione di Stranger Things. Per me no, per me è un'evoluzione con degli alti e con dei bassi. Tra i bassi c'è sicuramente il ripetersi di alcuni meccanismi che stonano con l'età effettiva degli attori. Una cosa che non mi è piaciuta, lo so, è stata fisiologica, però veramente non mi è piaciuta. Potevano pensarci prima, potevano farla più velocemente. Però vabbè, c'è stato il Covid, tutto il casino e ci sta. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, la perdita di parte del cuore. Cuore che però... per fortuna ritroviamo soprattutto in questi due ultimi episodi che mi sono piaciuti tanto, per me sono stati i migliori episodi non soltanto di questa stagione, però sono stati tra i migliori episodi di tutto Stranger Things sinora. La prima stagione non si batte, questa è una cosa puramente personale, come tutti i giudizi e le cose che sto dicendo in questo episodio del podcast. Non mi è piaciuto neanche dal punto di vista grafico. La quarta stagione, almeno la prima parte, dal punto di vista grafico degli effetti speciali, in alcuni momenti non mi è piaciuta per niente. Mi è piaciuta molto l'apertura che ha dato verso una quinta stagione apocalittica. Spero che ci sia l'apocalisse, spero che l'inferno rappresentato dal sottosopra si riversi veramente su Hawkins e che finalmente possiamo avere un netto stacco rispetto a quello che era stata la prima parte di Stranger Things, le prime due stagioni. La terza e la quarta sono cose diverse che rappresentano una trasformazione. Spero che questa trasformazione si possa attuare nella quinta e ricordo, ridico ancora una volta, spero che la quinta sia veramente l'ultima, perché la roba anacquata poi non fa bene a nessuno, nonostante il successo e i soldi che generi Stranger Things. Non so se sarete d'accordo con me, probabilmente no, non lo sarete. Io in ogni caso vi invito a supportare il progetto Pagine Ossa. A supportarlo come? Potete farlo su YouTube con il video podcast, mettendo like all'episodio, commentandolo e seguendo la pagina Pagine Ossa su YouTube. Se preferite il metodo più classico, ovvero l'audio podcast, solo audio, lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e anche là potete seguirlo e potete darmi una mano, perché a voi non costa nulla, a me dà appunto un aiuto a mandare avanti il progetto. Vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo episodio, vi do un abbraccio e vi ricordo che tutti gli link utili li trovate in descrizione.